Io apprezzo moltissimo sia la prima conversazione con l'autodidatta, è stato straordinario cronista perché io ho avuto l'opportunità di lavorare nel gruppo Corriere Occidentale, sono stato con il direttore del giorno, poi con il direttore di Quotidiano Nazionale, poi il direttore di Quotidiano.net. Non ho avuto la fortuna di conoscere Valentini, ma ho avuto l'opportunità di parlare con i colleghi del resto del Casino che lavorano nelle Marche. E quando Sia Figliacci mi ha telefonato per comunicarmi che avevate avuto la bontà di assegnare questo premio, immediatamente ho fulgurato nella memoria e i ricordi e soprattutto le testimonianze che io ho ricavato all'interno della Poligrafica circa la figura di Valentini sono state straordinarie. Questo era veramente un grandissimo cronista ed è una cosa che manca moltissimo nella nostra professione. Si diceva una volta che per essere un grande cronista bisogna consumare molto la suola delle scarpe, questo mi pare che sia tra l'altro il contesto giusto dove consumare le scarpe perché non c'è problema per sostituire le suole. E credo che il cronista di razza sia quello che è capace di andare a cercare la notizia, di verificarne l'attendibilità, di avere grandi fonti, di essere capace di scrivere un italiano accessibile a tutti. Quindi sono molto onorato. Grazie per avermi indicato che non ho l'opportunità. No, non bisogna assolutamente lasciare perdere, anzi, questo è un mestiere che si fa prima di tutto per passione. Io ho cominciato a 16 anni, studente liceale, collaboravo con i giornali della mia città, io sono bergamasco, Lecco di Bergamo, che ha 128 anni, e mi ricordo il mio primo articolo fu tra l'altro una manifestazione di volontari, erano donatori di sangue che si riunivano, e ricordo l'emozione, mi chiesero 20 righe, quando vidi siglato il mio primo pezzo sull'Eco di Bergamo, e il capo servizio della provincia, le mie sono una sigla un po' particolare, XJ, e mi disse: certo che hai poca fantasia, potevi inventartene un'altra. Io ho detto: questa ho, perché il nome comincia per X e il cognome per J. Non bisogna assolutamente abbandonare, trascurare, ignorare la propria passione. Questo è un mestiere che si fa prima di tutto per passione. Vedo il collega della redazione di Fermo Resta del Carlino, sono molto legato a tutto il gruppo, ovviamente anche al resto del Carlino, perché ho avuto l'onore di lavorare nella Poligrafica Editoriale. Io ho cominciato a 16 anni perché avevo questa passione, perché ero un papivoro, perché leggevo tutto quanto mi si portava davanti, dai giornali, ai libri. Adesso i libri li leggo di notte perché è l'unico momento in cui non suona il cellulare, non ci sono WhatsApp, non ci sono messaggi e c'è un attimo di tranquillità. Non pensavo di diventare praticante a 20 anni, professionista a 22, inviato a 28, caporalato da 34, direttore a 38. Non cominci a fare questo mestiere perché da grande vuoi fare il direttore. Cominci a fare questo mestiere perché ti piace, perché è un mestiere che rompe tutti gli schemi. Mette severamente a repentaglio le relazioni interpersonali, perché abbiamo degli orari che sono assolutamente non di un mondo normale, soprattutto se fai il cronista sportivo, ti devi dimenticare di fare i weekend, soprattutto poi adesso con la frantumazione del campionato, praticamente per chi segue il calcio e per chi segue gli avvenimenti sportivi, calcistici, non c'è più nessun tipo di requie. Però è anche vero che la mia formazione è stata quella di un ragazzo che dopo il liceo si è iscritto all'università e durante l'università, all'epoca, sto parlando degli anni 80, nascevano le televisioni private, le radio private, e siccome in famiglia tutti pensavano che io sarei dovuto diventare un notaio perché il nonno era giudice, però c'era la mia ragazza del liceo che fece biologia e io ovviamente mi iscrissi a biologia, completamente pazzo perché detestavo la biologia. E rifiutai anche un 28 in istologia, suscitando lo stupore del professore perché lei aveva preso 30, ma comunque questo è un altro paio di maniche. E allora in famiglia ci fu questa rivolta: ma come, non è possibile, tu fai biologia, eccetera. Allora ho detto: benissimo, io adesso mi trovo un lavoro, mi mantengo agli studi e così almeno nessuno mi rompe più le scatole e posso fare quello che voglio, cioè fare questa facoltà, che poi non feci ovviamente, perché scrissi una lettera a Video Bergamo, che era una piccola emittente di Bergamo, diretta da Vittorio Feltri, che all'epoca era capo servizio del politico al Corriere della Sera e che aveva la pazienza la sera di arrivare da Via Solferino a Bergamo, nella sede di questa piccola televisione, e noi facevamo il video sera e il video notte, che erano le due edizioni del telegiornale, E Feltri prendeva le cartelle delle notizie con un pennarello blu e un pennarello rosso. Il pennarello rosso erano errori passabili, il pennarello blu errori che non si potevano fare. La scena era abbastanza questa, lui prendeva, leggeva, prendeva, pallottolava, buttava. E sacramentando in bergamasco diceva: non diventerai mai un giornalista, ma da dove vieni, ma chi ti ha mandato, ma cosa fai qui? Voi pensate, 18 anni, di fronte a un signore che già era avviato ad una straordinaria carriera, però si metteva lì alla macchina per scrivere e diceva: adesso ti faccio vedere come si scrive, chi, come, dove, quando, perché. Le notizie devono essere assolutamente controllate, devi avere una fonte che sia attendibile, guai a te se inventi qualcosa, mettiti qui e scrivi. Il linguaggio televisivo è diverso rispetto al linguaggio della carta stampata. E da lì siamo partiti. Dopodiché ho avuto l'opportunità di entrare alla redazione di un grande giornale del pomeriggio che adesso non c'è più, si chiamava La Notte, e poi le varie tappe della mia carriera sono passato alla Gazzetta dello Sport, stabilendo un record mondiale tuttora imbattuto di breve permanenza, 100 giorni, perché diciamo che ci furono alcuni contrasti di opinione con l'allora direttore Candido Cannavò, che so essere stato uno dei premiati, e che diciamo mi indussero ad accettare l'offerta del Corriere dello Sport Stadio per fare l'inviato da Milano, e lì l'ho fatto per 7 anni. Ho seguito Milan, Inter, Nazionale, calcio internazionale, Olimpiadi e altri avvenimenti sportivi. E poi nel 94, per uno degli strani giri della vita, si dice che a volte le persone ritornino, Feltri diventa direttore del giornale al posto di Montanelli e mi chiama. All'epoca Berlusconi era appena sceso in politica, nel 94, in gennaio. Io venivo da 7 anni, durante i quali avevo conosciuto l'altro Berlusconi, presidente del Milan. E mi chiamò e ero convinto che lui volesse ingaggiarmi per mettermi alle costole dello stesso Berlusconi sceso in politica. Lui mi disse: no, io voglio che tu faccia il capo dello sport. E io gli risposi: ma io ho fatto il cane sciolto, non ho mai guidato uomini, non ho mai guidato una redazione, ho fatto l'inviato, ho girato il mondo, ma non ho mai avuto questa esperienza. E Feltri mi disse: no, tu devi farlo perché sicuramente ci riuscirai. 3 anni con Feltri sono stati a liceo, università e master, perché si può condividere o non condividere le sue opinioni, le sue prese di posizione. Però la lezione che io ho imparato, che poi ho cercato di mettere a frutto quando poi sarei diventato direttore, è che bisogna prendere posizione, bisogna avere, non dico il coraggio, non è questione di coraggio, bisogna avere la forza di dire ciò che si pensa, anche a costo di andare controcorrente, anche a costo di non essere omologati, anche a costo di suonare come anticonformisti. Uno pensa, nel calcio, parlando di sport, questo tipo di situazione non si crea. Non è vero, non è assolutamente vero, anche perché il calcio in questi 20 anni e lo sport in generale sono cambiati moltissimo. E il cronista sportivo è stato obbligato, gioco forza, a diventare cronista di economia, cronista giudiziario, cronista di gossip, a 360 gradi. Ma c'è un ma da sottolineare sempre, anche per riallacciarvi alla domanda della signora. Questo mestiere si fa per passione, non rende ricchi se lo si fa onestamente. Si può vivere con dignità. L'importante è essere onesti con se stessi. L'importante è non avere paura di dire ciò che si pensa. Io, nell'arco della mia carriera, annovero insieme con questo, ovviamente, come uno dei riconoscimenti più importanti, il Saint Vincent, che mi venne consegnato dal Presidente della Repubblica, allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, al Quirinale. Volle premiare la giuria sia il mio lavoro come direttore di tutto sport, sia il lavoro che avevamo fatto anche in occasione dell'alluvione che colpì Torino il 15 ottobre del 2000. E ricordo quello che disse Ciampi quando parlò di giornalisti con la schiena dritta. Questo non deve essere né un merito né un vanto. Noi abbiamo bisogno di persone normali che facciano il loro dovere. E quando si affrontano diverse problematiche, prima il signor sindaco parlava, riferendosi al tema e all'argomento di questo concorso di giornalismo Uniti nello Sport, parlava del razzismo, parlava di una problematica che ci coinvolge tutti. Ora è intollerabile, e noi l'abbiamo scritto su calciomercato.com, che grazie al lavoro dei miei colleghi è il primo sito italiano di calciomercato, non solo di calciomercato, ha una platea così sterminata che a volte ci fa rabbrividire. Noi abbiamo circa 6 milioni di utenti unici al mese, 70 milioni di pagine viste, Il primo settembre 827.421 persone in 24 ore hanno cliccato sul nostro sito e 2.700.000 sono state le visite. Voi avete idea di che popolazione, di che sterminata platea? Quindi per noi è una responsabilità grande, perché non diamo soltanto notizie di calcio mercato, prendiamo anche posizione, siamo un giornale sportivo. Noi il 24 giugno, la sera dell'eliminazione dell'Italia dai campionati del mondo, quando Abete si dimise, noi dicemmo che la Federazione Italiana Gioco Calcio doveva essere commissariata. Ci doveva essere un commissario nominato dal CONI che entrasse in via Allegri, spalancasse le finestre, facesse entrare aria pulita. Ma non perché ce l'avessimo con le persone, perché eravamo stanchi di questo sistema di dinosauri che non cambia mai, di gente che si scambia le poltrone, di gente come l'attuale presidente della Federcalcio, una persona rispettabilissima. Io non mi permetto di esprimere giudizi sulla persona, ma se il 25 luglio a Roma, come ha ricordato il signor Sindaco, all'assemblea durante la quale presenta la candidatura, dice che i giocatori extracomunitari mangiavano le banane prima di venire in Italia, questo signore non ha diritto di cittadinanza nel nostro calcio e non si deve presentare alla questione. È una questione di rispetto. Poi ci sono venuti a dire i suoi reggicode, i suoi belinari, i suoi sodali, ah, ma è stata una frase infelice. Ma quale frase infelice? È stata una frase razzista. E le frasi razziste non hanno diritto di cittadinanza. Tant'è vero che, siccome questo è un meraviglioso paese, verrebbe da dire, associandoci al frutto citato dal signor Tavecchio, che era la Repubblica delle Banane, la giustizia sportiva, dopo un mese e un giorno, cosa ha deciso? Di archiviare. Perché il signor procuratore federale di questa stessa giustizia ha detto non esiste nessun rilievo disciplinare, né a livello oggettivo né a livello soggettivo. Peccato che, come sempre, l'Europa poi ci abbia ricordato quali siano le regole, ha squalificato per 6 mesi il signor Tavecchio, impedendogli di partecipare alle commissioni dell'UEFA e soprattutto all'elezione del nuovo presidente della UEFA nel marzo 2015. Ma ci è stato detto, non è stato un danno d'immagine, non è stato un danno d'immagine. Raccontavo questa sera, prima di venire qui, mi hanno telefonato colleghi dall'Australia, dicendomi, dimmi che non è vero, dimmi che questo signore non ha detto queste cose. Io ho detto, no, purtroppo è vero, purtroppo è vero. E noi abbiamo a che fare con questo tipo di organizzazione. E questo tipo di organizzazione non ci porta da nessuna parte. Qualunque sia il programma, ci possono ammanire qualunque tipo di progetto, ma è una questione di rispetto, si parte da lì, si parte dal rispetto delle persone. A me piace moltissimo il tema che voi avete usato in questo concorso, perché si dice molto quando la cronaca registra episodi, purtroppo abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta. Ieri sera avrete sicuramente visto Slovan Bratislava Sparta Praga, così come avrete visto Serbia-Albania, così come avrete visto Roma-CSKA, così come avrete visto il 3 maggio Napoli-Fiorentina, 53 giorni dopo Ciro Esposito è morto con una straziante agonia. Noi non sappiamo ancora chi sia stato quella sera del 3 maggio, a consentire che dentro lo stadio olimpico di Roma, lo stadio della capitale, entrassero razzi, bengala, petardi, fumogeni. Non lo sappiamo ancora, nessuno ha pagato. In tribuna c'era il Presidente del Consiglio, il Presidente del Senato, il Presidente del CONI. Nessuno ha pagato nella catena di comando. E i signori Esposito, la signora Esposito in particolare, che è stata straordinaria ed è straordinaria, perché lancia continuamente messaggi di civiltà, di rispetto, di dignità, nonostante abbia perso un figlio di 27 anni mentre andava allo stadio, noi non sappiamo ancora come siano andate le cose e stanno ancora aspettando giustizia. E ci vengono a dire che bisogna stroncare il fenomeno della violenza negli stadi con il DASPO di gruppo, che è un obbrobrio giuridico, perché se io vado allo stadio e accanto a me ci sono dei gentiluomini che sono protagonisti di intemperanze o di atti che violano il codice penale, rischio di beccarmi anch'io il DASPO perché sono lì vicino a loro. Questo tradotto in soldoni. È l'ipocrisia che non mi piace di questo sistema, perché non dicono mai le cose come stanno, perché vogliono regole sempre più bizantine, da quella del fuorigioco che nessuno di noi capisce, su Juventus o Roma sono passate 3 settimane, siamo ancora qui a domandarci se fosse o non fosse in fuorigioco Tevez, se ci fosse o non ci fosse il rigore su Maicon. C'erano delle regole semplici, ne erano complicate. Perché questo? Questo è un andazzo che riguarda il calcio come riguarda gli altri ambiti sportivi, per non usare la trasparenza. Questa sera si deve parlare di moviola e di tecnologia in campo. Ma la moviola e la tecnologia in campo ci sono dal 9 luglio 2006, finale del mondiale fra Francia e Italia, Olympiastadion di Berlino. Il quarto uomo, Medina Cantalejo, che attraverso l'auricolare, dopo aver visto sul monitor di servizio che Zidane ha battuto Materazzi con una testata, avvisa l'arbitro Elizondo che c'è stato questo fallo. E l'arbitro Elizondo espelle Zidane. e la finale va in un certo modo. E se il quarto uomo non avesse detto queste cose, probabilmente sarebbe andata in un altro modo. Corsa verso i mondiali sudafricani, spareggio Francia-Irlanda, colpo di mano del signor Thierry Henry, testimone dell'UNICEF all'epoca, gol di Gallas, Irlanda tra pattoni a casa, Francia e mondiali. Poi siccome Dio esiste, la Francia si è ribellata contro un altro fenomeno che risponde a lui, Domenech, e è successo quello che è successo. Però anche qui io sentii il giorno dopo Trapattoni, era una belva. Trapattoni che è un'icona del nostro calcio, quanto a serietà, vittorie, lealtà. Dice, ma è inutile che Blatter mi dica di andare nelle scuole a parlare di fair play quando ci sono queste porcate. Poi si arriva al mondiale, Lampard segna un gol con un pallone dentro di 1,5 metri, i giocatori dell'Inghilterra dicono all'arbitro, ma guarda i maxi schermi. E tutti stavano guardando. Cosa ha fatto la FIFA? Ha spento i maxi schermi. Sono degli ipocriti. È ipocrita Blatter, è ipocrita Platini, per il quale probabilmente ci vorrebbero gli arbitri abbarbicati anche sulle traverse, non pago di aver invitato gli arbitri di porta che non servono a nulla. Quando c'è la moviola, quando c'è la tecnologia, che in altri sport funziona benissimo e che dà trasparenza. Ma perché il sistema, visto che la FIFA, la Federcalcio Mondiale con l'International Board non vuole la moviola? Ma perché perderebbe il potere di condizionare l'esito delle partite? Perché gli errori degli arbitri, sottolineo, in buona fede, perché tutti noi sbagliamo, condizionano l'esito delle partite. Si aiuterebbero molto di più gli arbitri, sapendo che la tecnologia direbbe loro, per esempio, che il gol dell'Empoli lunedì scorso è stato segnato con un braccio. Quanto ci voleva? 30 secondi? Perché lo dicesse il quarto uomo all'arbitro? E perché si evitasse un'ingiustizia palese, clamorosa? Poi dopo invece sentiamo il presidente degli arbitri, 8 giorni dopo, Juventus-Roma, con il suo solito tono arrogante, intervenire ai microfoni della radio di Stato e dire Rocchi non ha sbagliato nulla. Ma come non ha sbagliato nulla? Dopodiché Rocchi la settimana dopo rilascia un'intervista in cui dice, arrampicandosi sugli specchi, ho diretto in maniera non ottimale. No, devi dire che hai diretto malissimo. Devi dire che un altro al tuo posto non arbitrerebbe più per 6 mesi, non per 2 partite. Perché hai sbagliato. Perché bisogna ammettere gli errori. Perché il presidente degli arbitri attuale, quando si candidò per il primo mandato, disse con me, gli arbitri potranno assolutamente parlare dopo le partite per motivare le loro decisioni. Ne avete visto uno? Rocchi ha parlato incredibilmente perché il moto di indignazione dei tifosi è stato tale e vasto da scatenare questo tipo di pressione nei confronti degli arbitri. La verità è un'altra. La verità è che questo calcio che è diventato business, come voi sapete, che è diventato sicuramente un territorio di conquista per chi vuole fare soldi con il calcio, per chi se ne infischia della passione dei tornei giovanili, dei volontari che organizzano questi tornei, è un calcio che non funziona, soprattutto in Italia. Noi abbiamo buttato a mare un'occasione storica, il Mondiale del 90. Quanti stadi decenti, moderni, funzionali ci sono in questo paese? Quanti stadi di proprietà? 2. Juventus e Mapei Stadium, ex Stadio Giglio, e poi c'è lo stadio dell'Udinese che l'Udinese sta ristrutturando e che l'anno prossimo sarà pronto. Fine. Sono stadi sempre più insicuri, sempre più mal frequentati, sempre meno frequentati, 6 milioni di spettatori in fuga, abbonati e paganti negli ultimi 6 anni, non lo dico io, ma lo dice l'ultimo report della Federazione Italiana Gioco Calcio pubblicato nell'aprile scorso. Ma perché la gente non va più allo stadio? Ma perché non è sicura, a parte la lo stato scadente dello spettacolo che molto spesso viene offerto? Ma perché per andare allo stadio hanno varato delle norme liberticide, la tessera del tifoso, devi andare 3 ore prima, devi dare documenti, devi passare i tornelli, a me hanno sequestrato il tappo della bottiglia entrando con mio figlio perché era un corpo contundente, dopodiché uno si domanda, sì ma i Bengala, i razzi, da che parte escono? Perché non li stangate? Perché non li prendete e non li sbattete in galera, come succede negli altri paesi? Perché dovete chiudere le curve? 30.000 spettatori in meno a Roma Inter l'anno scorso, 30.000 persone che non hanno avuto il diritto di andare allo stadio perché un gruppo di barbari aveva intonato dei cori razzisti. Ma li prendete, come succede in Inghilterra, come succede in Germania, dove non è ammesso questo tipo di comportamento incivile e barbaro. Ma bisogna colpire la responsabilità individuale, non bisogna criminalizzare intere tifoserie. L'ultimo esempio, in ordine di tempo, è Verona. È una cosa che non sta nel cielo in terra. Oggi hanno sospeso la squalifica alla curva sud del Verona, perché 3 inviati dell'UFI della Procura Federale avevano sentito dei cori razzisti nei confronti di Muntari. Né Muntari, né il Milan, né i giocatori del Verona, nessun organo di stampa hanno parlato, hanno sentito questi cori, ma il giudice sportivo, parlandosi sul referto, ha chiuso una curva. Dopodiché gli hanno fatto vedere le immagini dei minuti incriminati e non c'è un coro razzista. Allora capite che sono troppe le cose che non funzionano nel sistema calcio italiano. Non funziona questa esterofilia, non funziona il fatto che si vadano a prendere giocatori stranieri che sono dei bidoni. Io sono perfettamente favorevole all'arrivo dei giocatori stranieri, che siano bravi, che portino classe, che portino divertimento, che portino spettacolo. Ma se io dopo 6 giornate vado a contare quanti minuti hanno giocato i giocatori stranieri e scopro che 57 giocatori stranieri non sono mai stati utilizzati, allora c'è qualcosa che non torna. Allora i presidenti non devono piangere miseria. Perché vanno a prendere dei giocatori all'estero quando hanno dei talenti d'Italia, che sono fior di talenti, che però non giocano, non giocano nella loro squadra. E il commissario tecnico deve fare i salti mortali carpiati per trovare dei titolari nei diversi ruoli coperti da stranieri. Anche questa è un'incongruenza. Noi siamo il paese 4 volte campione del mondo, 1 volta campione d'Europa, 1 volta campione olimpico, vice campione d'Europa in carica. Però è un paese in cui il 57-58% dei giocatori che vanno in campo di domenica in Serie A è straniero, con tutti i problemi che questo concerne. Ma il problema non è il fatto che ci siano molti stranieri, ben vengano gli stranieri che sanno giocare a calcio. Il problema sono alcune società che in questi anni hanno buttato dalla finestra centinaia di milioni di euro, per costruire squadre che hanno fallito. Tant'è vero che noi paghiamo un divario enorme con l'altro calcio. Abbiamo visto purtroppo nella 3 giorni europea soprattutto cosa sia accaduto in Champions League. Bene, tornando alla domanda iniziale, il compito del giornalista che fa il giornalista sportivo, così come fa il giornalista in altri settori, è quello di raccontare quello che vede, senza infingimenti, senza avere paura di esprimere il proprio pensiero, avendo, come dire, la voglia quotidiana di essere documentato, di essere preciso, di non essere superficiale. Se c'è una cosa che un cronista sportivo non deve essere superficiale. Io voglio sapere, mi ricordo la battaglia che ingaggiai con alcuni miei colleghi quando dissi: nelle didascalie delle foto voglio l'età dei personaggi, perché la prima cosa che io lettore mi domando è: quanti anni ha il signor XY, cosa ha fatto? Se parlo poi di un calciatore voglio sapere quanto guadagna, che contratto abbia, in che squadra giochi, quanti gol abbia segnato, dove sia stato. Certo, questo richiede, come dire, un po' di applicazione, però è evidente che la serietà di questo mestiere dipende anche dal modo con cui lo fai questo mestiere, in qualunque ambito. Certamente per quanto riguarda l'ambito del giornalista sportivo ti offre delle opportunità che magari non avresti in altri ambiti. Io ero al seguito del Milan nel 93 in tournée in Sudafrica, gioco la prima partita contro gli Orlando Pirates, che sono la squadra dell'ANC, l'African National Congress di Nelson Mandela, che era appena uscito dal carcere. La mattina della partita noi incontrammo Mandela, non l'avrei mai incontrato, non avrei mai stretto la mano, non avrei mai parlato con lui 10 minuti. Non ricorderei adesso, a distanza di 20 anni, quello che mi chiese sulla mia famiglia, da dove venissi, cosa facessi. E questo nacque per il calcio, perché è vero che il calcio ha molti mali, ma il calcio ha anche una potenza d'urto, e mi riallaccio alle considerazioni del signor Sindaco, incredibile. Ha una cassa mediatica di risonanza che non ha uguali nel nostro paese. Nessuna riforma costituzionale, nessun argomento della politica può suscitare il richiamo che suscita il calcio e i messaggi che il calcio può lanciare. Ci sono degli esempi straordinari. Parlavamo questa sera di volontariato a cena, parlavo di Stefano Borgonovo, della sua straordinaria battaglia contro la SLA, della signora Chantal Borgonovo, che è l'anima della fondazione che aiuta gli ammalati di SLA in memoria del marito. Sono centinaia le iniziative di solidarietà umana intraprese da giocatori che molto spesso, anche famosi, non vogliono che si sappia. Quindi c'è tutto un aspetto positivo del mondo del calcio che deve essere valorizzato e che noi che facciamo questo mestiere abbiamo l'obbligo di valorizzare. Spesso non lo facciamo, spesso c'è stata una deriva nel nostro mestiere gossipara, stupida, inutile, non interessante, con l'illusione che portasse lettori o portasse click o portasse ascolto alle trasmissioni televisive. Non è così. Io trovo che gli appassionati oggi abbiano riscoperto la voglia di parlare di calcio, di discutere di calcio, di dibattere di calcio. Io trovo che questo mestiere cambia, è cambiato moltissimo. Io vivo su internet da 8 anni, vengo dalla carta stampata, ho diretto Tutto Sport, quello dello Sport Stadio, Il Giorno, ho fondato QS, il quotidiano sportivo della Poligrafici, poi nel 2006 sono nato su internet. Noi stiamo vivendo una rivoluzione che definire epocale è riduttivo, non sappiamo dove ci porterà, ma pensate soltanto che cosa fosse l'informazione 5 anni fa, che cosa sia adesso, che cosa siano questi cosi. Noi abbiamo il 41% di traffico che arriva su calciomercato.com dagli smartphone. Questo ci consente di essere costantemente online. Non parliamo poi dei social network, di Facebook, di Twitter. Twitter è diventata una formidabile macchina di notizie. Dobbiamo essere capaci di gestire questo cambiamento. Dobbiamo essere capaci di renderci conto che i giornali di carta hanno un presente e un futuro sempre più difficile, perché è impossibile sostenere la concorrenza di questi aggeggi più ancora che della televisione. Io penso che anche un maestro come Gianni Brera avrebbe qualche difficoltà il lunedì a raccontare la partita, a meno che non ci siano degli appassionati e dei suoi ammiratori che vogliono leggere il suo lessico meraviglioso. Ma è difficile raccontare qualcosa di nuovo e vendere il giornale il lunedì quando tu entro mezzanotte vedi 10, 20, 30, 50, 100 volte i gol, ci sono i commenti e c'è tutto quanto noi sappiamo. Quindi è chiaro che il mestiere del giornalista è cambiato, cambia, deve cambiare ancora di più, ma non cambiano i requisiti fondamentali. Su internet adesso la vera sfida non è quella di arrivare primi su una notizia. Certo, dopodiché un minuto dopo, 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, anche gli altri siti ce l'hanno. Su internet la sfida è autorevolezza, attendibilità, credibilità. Su internet io vado e voglio sapere perché. Ieri si è dimesso Moratti. Noi dopo 40 minuti abbiamo pubblicato un editoriale in cui spiegavamo perché Moratti si è dimesso dall'Inter, perché è finita un'era, perché tutto il blocco morattiano se n'è andato. È questo che il lettore, l'utente, l'amico, chiamiamolo come vogliamo, di un sito vuole sapere. E l'attendibilità, l'autorevolezza e la credibilità si guadagnano sul campo. Si guadagnano obbedendo e mantenendo fede alla lezione di Valentini. Ne parlavamo prima. Passa il tempo, ma i criteri sono sempre quelli. Se tu non sei serio, se tu non sei autorevole, se tu non sei attendibile, non vai da nessuna parte. Che ti occupi della cronaca del Consiglio Comunale, o del vertice del G8, o di cronache sportive. Perché i criteri fondamentali per fare questo mestiere sono questi. Certo, in questo momento, per ricondurre anche il tema nell'alveo indicato dal signor sindaco, c'è difficoltà per chi voglia fare il giornalista, perché un ragazzo che voglia fare il giornalista. Perché una volta i metodi di approccio, le strade di approccio alla professione erano la collaborazione, quello che si chiamava abusivato, un periodo indefinito durante il quale tu scrivevi per un giornale sperando poi di metterti in piedi fisicamente, di essere iscritto al praticantato, di fare gli esami di Stato. Adesso è evidente che con le ristrutturazioni pesantissime nei gruppi editoriali e con la moltiplicazione degli aspiranti giornalisti e la riduzione dei posti di lavoro, tutto questo sia diventato molto più complicato. Internet registra la nascita e la morte quotidiana di siti, di blog, di informazione. C'è la famosa informazione 2.0, che è certamente uno strumento di grande libertà, ma non è detto che tutti coloro i quali scrivano su internet siano automaticamente dei giornalisti. Fermo restando il fatto che chi parla è favorevole all'abolizione dell'ordine perché non serve, a mio avviso, ma è la mia personale opinione, ma non è una questione di corporativismo o di difesa di interessi di corporazione, è una questione di realtà, di esame spassionato della realtà. Bisogna avere molta passione, non bisogna mollare, non bisogna mollare mai. Questo è, come dire, non è nemmeno un messaggio, è un dato di fatto. Io non posso lanciare messaggi a nessuno. Io ho la fortuna di lavorare con una redazione dove ho colleghi la cui età oscilla fra i 25 e i 32 anni, sono tutti smanettoni, parlano quattro lingue, sono laureati o laureandi, hanno vissuto esperienze all'estero, in altri giornali, in altri gruppi editoriali, sono grandi appassionati, non hanno problemi di orario di lavoro, nel senso che quando abbiamo le notturne, le serate di Champions oppure del campionato e quando usciamo a luna non abbiamo problema a fare questo tipo di lavoro perché ci piace, perché, ma in tutti gli ambiti. Ditemi voi se esiste una professione che non si possa o non si debba fare se uno non ha passione. Io ho la grande fortuna di fare il mestiere che mi piace, che mi è sempre piaciuto, probabilmente non saprei farne altro, per fortuna non ho fatto il notaio, neanche il biologo, credo che le due categorie mi siano profondamente grate al riguardo, e mi sto divertendo molto, e penso che continuerò a divertirmi. Grazie. No, guardi, non credo, perché il calcio è una materia talmente opinabile che susciterebbe discussioni anche con la Modiola in caso. È un problema di trasparenza, è un problema di obiettività. La FIFA ci ha messo 10 anni per varare la tecnologia sul gol non gol e ha funzionato benissimo nel Mondiale brasiliano. Io ricordo, dirigevo il Corriere dello Sport Stadio, era l'estate del 2002, venne un signore, peraltro marchigiano, ingegnere elettronico, e mi portò un pallone che aveva dei sensori e mi spiegò con molta semplicità che all'epoca quel pallone sarebbe suonato quando avesse oltrepassato la linea di porta, che aveva portato questo brevetto alla FIFA, che era stato accolto con interesse, dopodiché quel pallone è rimasto in un sottoscala della FIFA. Io penso che non bisogna avere paura di cambiare. Io penso che in Italia sia stato assegnato uno scudetto del basket nel 2006 con l'instant replay, non ci sono stati problemi. Penso che l'occhio di falco nel tennis abbia migliorato il tennis. Penso che nello sci, nella pallavolo, nel baseball, nel football americano, nel rugby, si parla molto di civiltà del tipo rugbistico, che nasce anche dalla consapevolezza che c'è un signore che è l'uomo della moviola, che può intervenire. Addirittura gli spettatori a partire di rugby sentono in diretta le comunicazioni tra l'uomo della moviola e l'arbitro. Il problema è che intanto, secondo me, i vertici della categoria arbitrale la devono piantare di pensare che senza gli arbitri il calcio non funzioni. Ci avevano sempre detto che l'arbitro migliore è quello che passa in osservato. Qui succede sempre il contrario. Cioè l'arbitro migliore, si può per dire, anzi il peggiore, è quello che fa sempre più notizia. E poi soprattutto la devono piantare di pensare di essere una casta di intoccabili. Quando io sento il presidente dell'associazione arbitri dire che non sbagliano mai, che sono i migliori del mondo, che chi critica gli arbitri sbaglia sempre, non va bene. Non va bene perché la semplice ragione è che c'è stata un'educazione televisiva, culturale. Oggi qualunque appassionato di calcio, sia esso un ragazzo, una ragazza o anche uno spettatore più adulto, si informa, conosce i campionati stranieri, vede, giudica. E noi siamo ancora in un sistema in cui, per grazia ricevuta, Rocchi dopo tre settimane parla di Juventus Roma e dice: ho diretto in maniera non ottimale. Di che hai diretto male? Qual è il problema? Sarebbe tutto molto più semplice se dopo una partita un arbitro si presentasse in sala stampa e dicesse: allora ho fatto questo, questo e quest'altro. Invece qui è tutto un sistema in base al quale c'è una casta di intoccabili, che tra l'altro non credo che faccia questo mestiere gratis. Qui siamo una sede di volontariato. Mi risulta che invece gli arbitri siano dei professionisti. Anche qui ipocrisia, ditelo che sono dei professionisti ben pagati. Certamente, fanno anche gli internazionali. Dopodiché mi vengono a dire non esiste la sudditanza psicologica. Beh, anche questa è una bella panzana, perché è curioso il fatto che ci siano degli errori che vengano sempre commessi in una direzione, o spesso commessi in una direzione piuttosto che in un'altra, e questo non si possa dire. Secondo me è una questione di onestà intellettuale, di riconoscere il fatto che gli arbitri per primi sarebbero contenti di essere aiutati. Perché il signor Cervellera, arbitro di Genoa-Empoli, verrà ricordato anche fra 4 anni per aver convalidato un gol di braccio. Perché è così. E magari se il quarto uomo gliel'avesse detto in tempo reale avrebbe evitato questo errore. Quindi è una questione anche di mentalità. Perché soltanto un arbitro inglese, il signor Webb, è stato applaudito, addirittura ha ricevuto un'ovazione prima di Fiorentina-Juventus, partita di Europa League della passata stagione? Perché è bravo. E perché quando ha sbagliato lo ha riconosciuto. Si dirà: ah, ma la cultura anglosassone sportiva è diversa rispetto a quella italiana. Ma cambiamola questa cultura italiana, cambiamola. Qui ci sono dei ragazzi che sicuramente conoscono che cosa significhi il fair play. L'altro giorno ho letto su un sito una storia molto bella, era relativa al derby Modena-Sassuolo, categoria giovanissimi. Cos'è accaduto? Che un giocatore del Sassuolo si è infortunato. I giocatori del Modena hanno buttato il pallone fuori campo per consentire i soccorsi. Ricomincia il gioco, i giocatori del Sassuolo restituiscono il pallone, dopodiché quelli del Modena lo restituiscono a loro volta, finisce nelle mani del portiere del Sassuolo che sbaglia il rinvio e consente il gol del Modena. Cosa hanno fatto i giovanissimi del Modena? Erano sul 2-1 per loro, hanno consentito al Sassuolo di pareggiare. Mi hanno fatti segnare perché hanno detto: così non va bene, perché il portiere era ancora sotto shock per l'infortunio del suo compagno. Dopodiché la partita è continuata e è finita 4-2 per i giocatori del Modena, che sono usciti fra gli applausi con quelli del Sassuolo. Quindi è la dimostrazione che il fair play esiste, che bisogna certamente insegnarlo ai ragazzi. Certo che i ragazzi poi hanno il diritto di farsi delle domande se vedono giocatori dei campionati professionistici che il fair play non sanno nemmeno dove stia di casa. Perché poi, come sempre, è una questione di esempi, ma bisogna cambiarla questa mentalità, bisogna assolutamente cambiarla. Dobbiamo arrivare al punto, come a volte accade per fortuna, io l'altra sera ho visto tutta una curva, quella della Roma, applaudire la propria squadra sconfitta per 7-1 in casa, in Coppa dei Campioni, e mi è piaciuto moltissimo, perché questo vuol dire che a forza di dirlo, a forza di ripeterlo, a forza di ribadire questo concetto, forse si comincia ad inculcare che un altro calcio è possibile, che è basato sul rispetto, perché la mentalità deve essere molto chiara. Io vado in campo, mi misuro con il mio avversario, se lui è più bravo di me alla fine vince, gli stringo la mano, fine. Invece noi abbiamo ancora una mentalità di guerra tribale, per bande, soprattutto in alcuni stadi. Io ho frequentato molti stadi di altri paesi, non ho mai visto scene alle quali ho assistito in Italia. Gente che si insulta a priori, a prescindere, gente che rivolge improperi, contumeli. Ma perché? Dov'è l'educazione sportiva, il bello di andare a vedere una partita? Di vedere del bel calcio. Mi è piaciuto molto il video dedicato alla squadra che ha vinto il campionato. Ho visto che sono stati sottolineati determinati valori. Ma non è retorica questa. Questa vuol dire che questa squadra sente questi valori dentro di sé. Vuol dire che questi valori li coltiva, vuol dire che rispetta gli avversari, vuol dire che alla fine della partita e alla fine del campionato, se vince, è stata la migliore. Punto.
Buonasera.
Buonasera a lei.
Volevo aggiungermi a quell'episodio che ha detto lei poco fa, poche settimane fa, non so se avete avuto modo di leggerlo, mi sembra proprio adesso il Carlino, segnalarono un episodio del 2001, in una gara del Fermano, un ragazzino cade in area di rigore, l'arbitro dà rigore, il ragazzino va dall'arbitro e gli dice: arbitro, non è rigore, l'arbitro chiaramente non dà il rigore. Un trafiletto, diciamo un articolo bello, piccolino, che secondo me avrebbe dovuto avere uno spazio a livello nazionale fortissimo, perché allora c'è veramente da sperare che le cose cambino, che ci sia questa inversione, che ci sia il vero valore che dà il calcio, cioè la passione, la gara, e poi finita la gara, amici più di prima. Potrebbe essere retorica anche questa, però dobbiamo fregare, dobbiamo far cambiare. Questi giovani hanno dato un esempio incredibile. Io l'ho riletto 3 volte perché non ci credevo. È stata una cosa.
Lei si ricorderà certamente un giocatore che militava a Oltremanica, si chiamava Robbie Fowler, che si vide assegnare un rigore che non c'era, lo sbagliò di proposito.
Sì, belli episodi così ne sono stati tanti. Sì. Uno è capitato anche a noi, veramente, a me. Io avevo 14 anni, 15 anni, ho avuto la fortuna di fare la prima finale trofeo Velux. Purtroppo in quell'occasione siamo stati danneggiati dall'arbitro con alcuni errori clamorosi. Purtroppo giocavamo con la squadra di casa e sul 3-0 ci hanno dato un rigore. Ricordo Cognini, compagno di squadra mio, batte il rigore e lo tira al calcio d'angolo. E lì tutti ad applaudire, però aveva fatto apposta chiaramente. E poi abbiamo pianto perché poi abbiamo visto, diciamo, che sta finale c'è stata un po' rubata, ecco, avevo 14 anni.
In questo caso il mancato rigore era sarcastico, però ovvio che per fair play. Quindi, ma Gabriele Vesprini, appassionato di calcio della città, ma la tecnologia sì o no?
Beh, io direi di sì, perché oramai è ora di finirla con, cioè, siccome ci attraversa il lungo e il largo della tecnologia, in qualsiasi cosa la respiriamo dal mattino quando ci alziamo, non vedo perché in uno sport così importante, così, soprattutto poi perché muove interessi economici enormi, nel caso in cui un risultato vada da una parte o dall'altra, come abbiamo letto, adesso le società sono quotate in borsa, hanno quindi dei riflessi economici negativi, non vedo perché non debba diventare obbligatoria. Poi la figura dell'arbitro comunque rimane comunque una figura importante, perché poi senza l'arbitro non è che puoi giocare. Io ho avuto la fortuna di parlare con un commissario di campo, donna, in una partita dove ci furono 2 o 3 episodi talmente clamorosi che non c'era bisogno della moviola, tipo falli, l'espulsione, eccetera, e che giudicava sta partita. Lei è stata gentilissima, e così in effetti vedrà che poi entrerò e starò molto tempo a parlare con l'arbitro, questo è un arbitro che dovrà essere un po' aiutato perché ha fatto gli errori clamorosi, e allora mi ha fatto piacere sentire un commissario di campo parlare in questo modo. Insomma, c'è ancora speranza, c'è ancora voglia di far cambiare le cose, speriamo che le cose il tempo poi avvenga.
La tecnologia come pari opportunità. Domande? Approfittiamone, no? Il sindaco all'inizio aveva chiesto, si gioca di più il calcio, lo sport, sì, è più praticato che scritto e raccontato, come mai secondo lei?
Ma guardi, dipende da diverse realtà, io devo dirle che vivendo internet trovo, noi riceviamo a calciomercato.com fra i 700 e gli 800 post al giorno, di commenti, è chiaro che stiamo parlando di commenti di lettori che si riferiscono alle vicende del massimo campionato professionistico, però i social network hanno un potere dirompente, perché la vera novità rispetto a quando internet non esisteva, io rammento che ai tempi della direzione di Tutto Sport noi avevamo dedicato la pagina 2 alle lettere dei lettori ed era una rubrica particolarmente seguita. Ma non c'è paragone con il fatto che io adesso in tempo reale clicco su qualunque pezzo che pubblichi su calciomercato.com o su altri siti, la gazzetta.it, a tutto il resto in tempo reale posso dire la mia, perché mi scrivo e poi commento dalla partita all'operazione di mercato all'altro fatto. Io credo che sia una questione anche di volontà e di passione e poi anche di remuneratività, perché è chiaro che la pubblicità si stia spostando dalla carta stampata al web, però non ha ancora raggiunto quei livelli tali da consentire a tutti i siti che nascano l'autosufficienza.
Io voglio fare una domanda al signor direttore, perché gli arbitri sono tanto protetti secondo lei?
Quella domanda, peccato che non ci sia il signor Nicchi.
Perché il palazzo interviene, la Lega interviene, anche partendo dalle categorie, noi facciamo parte della seconda categoria, è la stessa cosa, e tutti sapete che è una questione continua. E l'arbitro non si può nemmeno dire parola, 200 euro di multa, 150, non si può nemmeno giocare in campo. Io non capisco il perché.
Io non so se la giuria del premio Valentini intende attribuire il riconoscimento al signor Nicchi, presidente degli arbitri, però se avrete l'occasione di averlo come vostro ospite, questa è una domanda che secondo me gli farei molto. A parte il fatto che la prima domanda che io gli farei se potessi parlare è quando si dimette, però questa è una questione.
Perché lei è una persona che si batte tanto, si batte per la moglie, la temo sempre in televisione, guarda, sinceramente sono appassionato ad ascoltarla, ma purtroppo se parla tanto, ma quando si risolve mai.
Ma guardi, è una questione di testatura. Io credo che noi bergamaschi, come voi marchigiani, abbiamo questa caratteristica che siamo testardi, siamo cocciuti e quando ci mettiamo in testa una cosa è difficile che non la raggiungiamo. E certo, è una questione di mentalità. Noi abbiamo un signore che ha 78 anni, che è il signor Blatter, al quale io auguro di arrivare fino a 120 anni, ma ha su un atollo polinesiano insieme con Platini, con la pietra focaia, in modo tale che accendano il fuoco
e
si rendano conto, perché quando io sento Platini affermare, come ha affermato in questi giorni, che la moviola la rovina nel calcio, e poi vedo i gol di mano segnati, tra l'altro poi lo stesso Platini fu una vittima della mancanza di moviola, perché nella finale di Intercontinentale dell'85 fece un gol fantastico che l'arbitro annullò e non c'era fuori gioco.
Anche quello detto prima, Henry ha fatto il gol con la mano.
Sì, no, ma la cosa, vede, la cosa, allora, un conto è, lei parlava prima degli errori degli arbitri, un conto è l'errore arbitrale e riconoscerlo, così come sbagliamo noi, perché voglio dire, nessuno possiede il dogma dell'infallibilità, ci mancherebbe altro. Poi il nostro è un mestiere in cui ci mettiamo la firma, la faccia, a volte tutte e due, se andiamo in televisione, su internet o scriviamo sui giornali, quindi ci esponiamo al giudizio del pubblico e ci mancherebbe altro che il pubblico fosse dichiaratamente o totalmente e condividesse tutte le opinioni. Però quello che dà fastidio è l'ipocrisia e soprattutto quello che dà fastidio è l'arroganza. Tu non puoi venirmi a dire che tutti gli arbitri sono i migliori del mondo, che non sbagliano mai e che non c'è nessun tipo di problema, perché allora io mi domando, tu vivi su Marte e di tanto in tanto scendi sulla Terra e ti rendi conto che vivi in un'altra realtà, perché è l'arroganza del sistema che dà fastidio, è questa presunzione di affermare che hanno sempre ragione loro. Non va bene.
Sì, ma l'arbitro permesso
da fare un gesto
al pubblico, è impossibile.
Buonasera, voglio chiedere solo l'obiettività dei giornalisti, nel senso che se tu leggi, anche sul, faccio un esempio, Roma-Juventus, se tu leggi i giornali di Roma dicono una cosa, legge i giornali di Torino, tutto sport, legge tutt'altra cosa. Ecco, se la squadra di Milano legge la Gazzetta, legge a diverso da quello di Roma e di Torino, voglio dire, diciamo, ognuno diciamo, scrive in base alla sua clientela. Voglio dire, l'obiettività in questo caso, secondo me,
guardi, io quando ti dicevo, io ho avuto la fortuna di lavorare in diverse piazze, neanche farlo apposta a Torino, a Roma e Milano. Quando mi dicevo tutto sport, per i tifosi della Juve ero granata, per i tifosi granata ero della Juve. Quando sono arrivato a Roma, per i tifosi della Roma ero prima di tutto un laziale, perché davo spazio alla Lazio, tra l'altro era una signora Lazio all'epoca. Nella stessa misura in cui davo spazio ovviamente alla Roma, perché secondo me devono avere pari dignità. La ricerca dell'obiettività è sempre stata una, come dire, una costante di chi fa questa professione, ma non mi limito soltanto all'ambito sportivo, credo che l'onorevole possa testimoniare o possa raccontare forse in un'altra sede quanto sia obiettiva, attendibile o inattendibile anche di formazione politica. Però secondo me questo mestiere bisogna cercare di farlo con equilibrio, scevri da passioni partigiane, perché poi alla fine sa qual è il giudice insindacabile e soprattutto implacabile, il lettore, che è il lettore della carta stampata piuttosto che l'utente di internet, piuttosto che il telespettatore, che ha un formidabile strumento di democrazia che è il telecomando, e lì decide le sorti dei giornali, perché se lei non è attendibile, se non è credibile, se il giornale che lei compra, lei lo trova né attendibile né credibile, non lo compra più. Ed è molto, molto difficile poi riconquistare la fiducia di un lettore che se n'è andato.
Posso fare l'avvocato del diavolo?
Mi può fare tutto quello che vuole, signore. Le signore possono fare quello che vogliono.
Se poi fermiamo il gioco troppo spesso, nell'economia della partita, nel gusto del fare, nei gesti atletici, che succede?
Ma intanto si tratta di intendersi, perché non è che necessariamente avere la tecnologia significhi fermare sistematicamente il gioco. Ci sono diverse proposte, ci sono 3 possibilità nell'arco di ogni tempo, 4 possibilità. A me va bene tutto, a me va bene però che si instauri il principio in base al quale la tecnologia serve per avere un calcio migliore. Dopodiché l'obiezione che fa il signor Blatter e dice che è un attentato alla tecnologia, alla sacralità, al romanticismo del calcio. Io preferisco un calcio con una tecnologia che mi consenta di stabilire gol non gol, oppure un fuorigioco che c'è o non c'è, piuttosto che un calcio deciso dai colpi di mano di giocatori che poi rimangono impuniti e che decidono le sorti magari di uno spareggio mondiale o di una partita di Coppa dei Campioni. Ricordo per esempio un fuorigioco di Klose in occasione di un Bayern Fiorentina di Champions League, fuorigioco di 2 metri, l'arbitro venne premiato dalla UEFA andando a dirigere partite ancora più importanti. Vede, è anche una questione di meritocrazia. Io sono totalmente d'accordo nello stangare gli arbitri che sbagliano con multe, perché non capisco come mai devono essere stangati, tesserati, le società, e perché un arbitro che sbaglia, che lo fa in buona fede, perché tutte le volte bisogna sempre ripetere questo fatto qui, perché nessuno si sogna di pensare che lo faccia apposta, ma non capisco perché non ci deve essere meritocrazia. Ma il signor Rocchi, con rispetto parlando, a parte che ho appreso da Nicky che è uno fra i primi 5 arbitri d'Europa, non conoscevo queste classifiche, ricordo soltanto che 4 giorni prima il signor Felipe Melo ha cercato di devastare le caviglie di Sanchez in occasione della partita Arsenal-Galatasaray, e il signor Rocchi, arbitro, lì, ha ammonito Melo quando doveva cacciarlo. 4 giorni dopo gli hanno dato Roma-Juve. È sempre questo criterio meritocratico. Poi mi diranno che hanno deciso prima le designazioni. Ma la domanda che io faccio è: ma noi non abbiamo avuto un arbitro italiano che ha diretto la finale mondiale, Rizzoli? Perché non hanno mandato a dirigere Roma-Juve? Non perché c'è tutto il bilancino, c'è il manuale Cencelli anche delle designazioni. Se io ti mando lì non posso mandarti là, perché altrimenti quello sarà e ci resta male. Questo è il sistema che bisogna cambiare. Il sistema molto semplice è: chi arbitra, chi meglio dirige, più dirige. Chi male dirige, meno dirige. Meglio ancora se si tolgono dai piedi. Poi mi dicono, non abbiamo più le riserve. Ma io penso che alcuni arbitri di Lega Pro potrebbero arbitrare molto meglio di alcuni presunti arbitri fenomeni che vedo in circolazione in Italia. Questo è una questione semplicemente di merito, di bravura. Se tu sei bravo, se tu dirigi la finale mondiale, devi dirigere anche Roma-Juve. E pazienza se la domenica prima hai diretto. Oddio, ti sei affaticato? Riposa dopo. Però questa è invece, quando tu fai queste obiezioni, che sono dettate dal buon senso, non è che ci voglia una laurea ad Harvard per capire che Rizzoli è il miglior arbitro italiano e quindi se c'è una partita come a Roma-Juve magari la do a lui. La risposta è no, ma ci sono dei meccanismi, che non si capisce bene, della casta arbitrale, nei quali tu non puoi entrare e non hai nemmeno il diritto di criticare. Questo è.
Volevamo scoprire stasera, non so se ci siamo riusciti, presentandole personaggi importanti della nostra città e presentandole anche le iniziative che noi facciamo. Non abbiamo finito però, perché c'è ancora un 68enne importante che noi vogliamo presentare, il presidente della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio, medico per 40 anni in città. Perché lo ricordiamo? Perché lo chiamiamo in causa? Perché mi dicevano che grazie a lui la Croce Verde per la prima volta, esiste dal 77, ha ricevuto, lui non dovrebbe mai, con il riservo che ha, 50.000 euro di un lascito che lui, presidente, ha deciso di utilizzare per l'acquisto di una ambulanza. Quindi la Croce Verde di Porto Sant'Elpidio, grazie a tutti i volontari e alla stima di cui gode Ezio Montevidoni, ha avuto questo riconoscimento e quindi ancora una volta si dimostra fiore all'occhiello della nostra città. Bravo Ezio. Quale ricordo porta di noi e quindi il suo saluto?
Ma guardi, intanto io sono molto felice di essere qui, mi piace moltissimo questa struttura, il signore che mi ha accolto, non so se sia qui in sala, mi ha detto che poi me la fa visitare, quindi la visiterò molto volentieri. Il signor sindaco mi ha raccontato la storia di questa straordinaria istituzione nella quale ci troviamo questa sera. Sono ammirato, sono da cronista, voglio dire, è la prima volta che io ho il piacere di essere qui da cronista, sono veramente molto molto ammirato. Mi ha raccontato il signor sindaco come funziona l'organizzazione dei volontari, è una cosa straordinaria, è bellissimo scoprire questa realtà, non ne dubitavo, perché mi sono documentato sulla storia di questo comune, di questa città, prima di venire qui, ovviamente, anche perché è una regola non scritta di un giornalista, quello che deve essere quantomeno aggiornato e informato, perché altrimenti fa la figura del cioccolataio. Però io devo dire che mi piace moltissimo, noi abbiamo bisogno di questi valori, abbiamo bisogno di questi valori nel calcio ma nella vita. Poi il calcio è bellissimo perché è una metafora della vita, assolutamente una metafora della vita. Puoi perdere 7-1 con il Bayern, come è accaduto alla Roma, ma io non ho dubbi che la Roma si rialzerà, perché il calcio è fatto anche di queste esperienze amarissime. Tu ti confronti con una squadra che pensi di battere sull'onda dell'euforia e dopodiché ricevi una lezione severissima, ma sono questi i momenti in cui tu devi trovare dentro di te la forza per rialzare la testa. E questo, lo sport è fantastico sotto questo aspetto, perché ti permette di vincere, ti permette di assaporare trionfi, ti obbliga a fare i conti con te stesso, ti obbliga a riconoscere il valore dell'avversario, ti induce a rialzarti e a cercare di essere migliore. E questi valori che questo centro incarna sono fantastici. Solidarietà, aiuto, disinteressato, lealtà, generosità. Prima lei ha detto di questo lascito che è stato deciso e che evidentemente ha voluto premiare, non so chi sia stato l'autore di questo gesto, ma che Dio l'abbia in gloria, tutto quello che viene fatto qui, perché poi alla fine le persone si giudicano sempre dai fatti.
Grazie. Allora possiamo dire a questo signore qui, Mario Pigliaggi, che da sano provinciale può continuare a tirarsi dentro in queste iniziative a fare.
Assolutamente sì, io tra l'altro lo devo ringraziare perché è stata una gentilezza squisita, ci saremmo sentiti credo tra le 40 e le 50 volte, soprattutto oggi nella marcia di avvicinamento da Roma a qui, e io sono arrivato puntuale nel casello, come lei può testimoniare, anche perché sono abituato ad arrivare leggermente in anticipo quando ho un appuntamento, quindi ringrazio moltissimo il signor Pigliaccio per questa opportunità che mi ha offerto.